Mercoledì sera, 7 marzo 1990, prima settimana di Quaresima, presso casa di preghiera.
Dal libro del profeta Giona. In quel tempo fu rivolta a Giona la parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere nella cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato in Ninive questo decreto: uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino a nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. E parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.
Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe e mondami dal mio peccato.
Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.
Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito santo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.
Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.
Tu non gradisci il sacrificio e se offro l'olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi.
Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Ritornate a me con tutto il vostro cuore, dice il Signore, perché io sono buono e misericordioso.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno, fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco, ben più di Giona c'è qui. E parola del Signore.
Sì, è veramente grande la misericordia di Dio, perché si direbbe che li ha avvisati proprio sperando nella loro conversione per non doverli castigare.
Certo.
E fa pensare anche la penitenza immediata di quel popolo e di quel re. Si vede che si rendevano conto di essere nel male, perché ci hanno subito creduto, no?
Certo.
Ora tutto questo mi fa riflettere su un argomento di domenica, dove si è detto che nessuno consapevolmente sceglie il male.
Ah, beh, certo.
Dico però quando siamo dentro il mare, ce ne rendiamo conto di essere nel mare.
E vedete le conseguenze. Vedete le conseguenze. Sì. Però è tardi. Ecco. Che dici, se avessi saputo.
Ma si può sempre pentire
come da, no, 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 noi da, non siamo più, noi non possiamo uscire. Noi non possiamo uscire.
Ma questi sono
È perché è già avuto, ha avuto la grazia di Dio.
No,
ma da soli non possiamo, perché chi fa il male sta schiavo. Se è schiavo tu non puoi uscirne. Mi capisci? Quindi se Dio non ti libera, tu non puoi uscirne. Puoi fare tutti i salti mortali che vuoi, ma non essi. Non essi, ci impastiamo sempre più, non usciamo. Bruno? Franco?
Dio quando ci fa aggiungere la sua parola è sempre per qualcosa, perché vediamo quando c'è qualcosa da cambiare, noi e c'è qualcosa in noi che non va più da cambiare. Ma
è sempre tutto da cambiare.
È sempre tutto da cambiare. Ma non capisco questo digiuno, questo potere già per me personalmente in questo momento.
Prima tutto digiunare la pace nostra vita.
Come?
Prima tutto digiunare la pace nostra vita.
Il distacco da
questo. Prima tutto digiunare da questo.
Digiuno sarebbe un distacco.
Digiunare vuol dire non dire io. Come si?
Non dirlo, ma neanche non pensarlo, solo.
Questo bene, quello intanto. Certo. Il primo vero grande digiuno è quello di non pensare a noi, quindi di non parlare di noi. Quindi, questo è il primo grande digiuno. Perché tutti gli altri digiuni se non, c'è questo,
sì.
È chiaro.
E quando, allora, quando per grazia di Dio l'anima che ha superato il pensiero del suo io, la parola di Dio cosa arriva? Cosa ti dice?
Ti dice più niente, questo qua te lo dico.
No, perché stamattina si era parlato che sempre la parola di Dio viene là dove noi siamo, nella nostra marmellata,
sì.
Nel nostro bagno, sempre che noi siamo lontani, sempre. Io ho chiesto, e mi è scappato, ho chiesto. Ma allora sempre in ogni punto del cammino, quando uno cammina è già alla meta, quando si mette.
Ho detto che la parola di Dio è all'inizio, è lungo la strada e fino alla,
è alla fine.
Perché ti deve condurre fino alla meta.
E quando mi ha condotto alla meta, cosa è la parola di Dio? No. Cosa diventa lì?
Presenza. Quando sarai alla meta?
È presenza. È presenza. Allora volevo chiedere una cosa ancora. Perché si è detto che Dio vuole salvare tutti. Proprio oggi, mentre leggevo questa frase, ho detto, ma al primo momento mi fa un'impressione che non è secondo il Vangelo. Perché dice, Dio non ama se non coloro che vivono per la sapienza. Dio ama
è parola
tutti.
Di Dio.
Sì, sì, ma Dio ama
è parola tutti. Di Dio.
Dio vuole salvare tutti.
Certo.
E tutti invece mette già una selezione, un'elite. Quelli che
vivono. È parola di Dio, quindi mantiene la parola di Dio, perché è parola della Bibbia.
Sì, ma
è non è un'invenzione nostra.
No, non è un'invenzione.
Quindi Dio ama coloro che amano la sapienza.
Non è che suona
ma
così.
Suona così, no, è così. Giovanni. No, ha detto di me.
Per ordine del re, il re rappresenta il nostro io. Se il nostro io aderisse a questo digiuno, se aderisse alla parola di Dio, poi tutto viene.
Tutto il popolo aderisse, sì. Perché tutto è una conseguenza, sì.
Non è tanto che il digiuno di questo,
il
digiuno di quello.
Ah, no, certo. Se non c'è digiuno il nostro io, tutti gli altri digiuni non servono a niente. È arrivata una recitazione, una parata, un rito. Non serve.
Questa città è una città molto grande, di 3 giornate di cammino.
Tre giornate.
E il nostro mondo interiore che si realizza, si compie soltanto se queste 3 giornate di cammino.
Se predichiamo la parola di Dio su queste 3 giornate di cammino.
Cioè,
per 3 giornate di cammino.
Se predichiamo la parola di Dio. Anche, no? Sono i 3 tempi che ci conducono.
Attraverso cui Dio ci ricostruisce. Ci ricostruisce, ci sana. Perché la parola di Dio è sempre praticata non soltanto su una parte di noi, non capisci? Soprattutto sul che sia il nostro Dio.
Perché lì è il centro.
Quando Dio non lascia mancare il suo annuncio a nessuno, perché Dio vuole salvare tutti. Quindi qui Ninive è una città pagana, non era il popolo di Dio. Ora, mandando il suo profeta nella città pagana, rivela al popolo di Dio, non capisci? Le sue intenzioni, che tutti gli stanno a cuore, non sta accusando a cuore il popolo di Dio chiama gli altri cani, gli altri sono dei cani, mi capisci? e Dio mi si dimostra per osservare anche i cani, quelli che lo ricordano. Anzi, ci saltano fuori i cani che forse il suo popolo. Perché il popolo è un servo. Il popolo lui l'ha preso per far esitare sulla scena per i cani, quelli che lo cani. Quindi è al servizio del mondo impiegato.
Dio può cambiare la sua volontà.
Dio non cambia mai la sua volontà. Siamo noi che cambiamo tutto. Non ha cambiato. Siamo noi che non abbiamo capito qual è la sua volontà. Anche Giona non ha capito, è un profeta, perché lui si offende.
Sì, ma
Dio si offende perché non ha capito la volontà di Dio.
Sì, ma Dio vuole che tutti si salvino.
Certo.
E questi uomini proprio hanno fatto penitenza e quindi.
Li ha salvati, perché lui vuole che tutti.
Se non avessero fatto penitenza li avrebbe perduti.
Ma lui vuole che tutti si salvino. Ha mandato Giona a predicare tutto quanto perché se volevano salvare. Giona non voleva andare perché io so che tu sei Dio misericordioso. Perché se l'altro fa penitenza tu cambi, io che figura ci faccio. Quindi Giona non ha capito.
Era per lui.
Giona non ha capito la volontà di Dio. La volontà di Dio non cambia mica. Dio vuole salvare tutti, per questo che non cambia. Fa cambiare gli uomini, fa cambiare il suo profeta. Giona ci fa una brutta figura perché la cosa non si realizza. E si realizza. Si realizza la volontà di Dio.
E pare quasi che, non so, che siano gli uomini che hanno fatto cambiare la volontà di Dio.
Non bisogna mai fermarsi all'apparenza. No, quel che pare, quel che è. Dio vuole, ogni cosa va sempre intelletta nell'intenzione di cui si dice. L'intenzione è questa, Dio vuole che tu ti salvi. Allora ha mandato Giona perché voleva salvare tutti, il popolo di Dio. Abbiamo fatto predicare questo, no? Gli altri hanno fatto penitenza, lui li ha salvati. Appunto perché non voleva perdere. Perché quella è la sua volontà. La volontà non è cambiata.
Cioè cambia la manifestazione di questa intenzione. Ma... Sì.
Che vuol dire che tutte le minacce con cui Dio ci minaccia vanno sempre intellette nella sua intenzione, nel suo pensiero, quindi non ci minaccia per condannarci, sì, ma per salvarci.
Sì, se si fossero perduti sarebbe stata colpa loro.
Lui dice, la mia volontà è questa, dice, io ho detto che si distrugga Ninive e Ninive si distrugge, eccola. No, Ninive non si distrugge perché lui non voleva distruggerla. Quindi se lui ha ammonito e ha detto quante giorni sarai distrutta, gliel'ha detto per non distruggerla.
Sì, ma allora era soprattutto per Giona, perché era Giona che era nel pensiero di sé, non voleva andare.
È lezione per tutti, ci fa capire, come, eccetera, quanto, anche quando siamo mandati da Dio, ci può essere il pensiero nostro io che ci fa travisare le cose, perché il pensiero nostro io ci fa travisare.
Certo.
Per cui io sono profeta e allora naturalmente io voglio che quello che dico io si realizzi. Dio non lo realizza, perché non realizza quello che dico io, ma realizza quello che dice lui, eccetera, e io naturalmente faccio brutta figura.
Certo.
Ma allora vuol dire che penso molto a me stesso.
Mi vorrei riallacciare a quello che Delfina ha proposto, no? Cioè, perché vorrei approfondire una cosa. Stamattina si è chiarito un punto ben chiaro riguardo a questa consapevolezza o non consapevolezza. Cioè quando noi saremo davanti a Dio, noi non potremo negare, Dio ci dirà, tu sapevi che io ero il creatore, e noi diremo sì, lo sapevo, però constateremo di aver scelto la morte, però lì non possiamo più dire, lo sapevo, diremo, sto ripetendo quello di stamattina,
sto ripetendo.
Perché poi dopo di Dio voglio chiedere ancora una cosa.
Per chi sceglie il male non lo sceglie mai consapevolmente, se ne accorge sempre dopo.
E questo dicevo.
No, ma adesso stai pasticciando.
No, ho detto così. Che dopo, allora, quando saremo così davanti a Dio, ho detto. Quando saremo davanti a Dio, lui ci dirà, tu sapevi che io ero il creatore. Noi sì, lo sapevo. Però constateremo, ma ormai sarà tardi, che abbiamo scelto la morte. Constateremo lì. E lì diciamo, avessi saputo, questo quello che volevo dire, no? Come premessa. E allora, dopo se mi si è affacciato questo pensiero qui, dopo stamattina, questo, la parola di Dio ci responsabilizza, tu sapevi che io ero il creatore, perché l'io creatore si impone a me, e quindi io lo sapevo. Ma la parola che mi dice, in anticipo, guarda se non sei di me, sei di la morte. Mi responsabilizza, certamente, però non è che mi renda consapevole. Io potrò sempre dire davanti a Dio, è vero, tu me l'avevi detto. Io no, quando ho scelto non ci pensavo, perché si sente sempre inconsapevolmente. Però io avevo ricevuto questo avviso. Tu mi avevi detto, sì, è vero, mi avevi detto che se non sceglievo te, sceglievo la morte. Lì non posso più dire avessi saputo. Com'è? Cioè, la parola di Dio me la fa arrivare in anticipo. Mi dice chiaro, guarda che se tu non sei di me, sei di la morte. Me la dice, no?
Vedi, una cosa sono le parole e una cosa è quello che tu sai. Tu sai che Dio è creatore, sai che Dio è creatore. Sai che Dio è creatore. Che lui poi dopo dice, se tu non sei di me, sei della morte, queste sono parole, tu non vedi la morte, perché quello che tu scegli, scegli già, ma mi fa piacere questo, mi capisci, ti trovi bene, perché chiunque sceglie, in quanto sceglie, sceglie perché ritiene che quello sia il suo bene, mica sia la sua morte. Se anche c'è una parola, capisci, che ti arriva, dice, ma guarda che tocchi quello ti brucia, eccetera, capisci, tu non ci credi mica, perché sono soltanto parole, capisci? Ora, Dio, vero, non, mica parole ti dice io sono, hai capito? Tu lo constati, hai capito? Le altre parole, tu non vedi il collegamento tra lui e la vita e la morte, tu non le vedi mica. E allora quelle sono parole, perché sono parole in quanto tu non le contempli, e se le contempli si salva. Se tu contemplassi, mi capisci, che fuori di lui c'è la morte, tu saresti salvo, non potresti più peccare, non puoi peccare, è che non lo constati, per cui in te resta il dubbio, sono parole, però la realtà, è il dubbio di Eva, e dice, no, e dice così, Dio dice, se mangerete questo morirete, ma è mica vero, sono parole, mi capisci, non è realtà.
Invece Dio creatore è una
comparazione,
non è una parola,
io so, Dio creatore. L'altro non lo sai, l'altro non lo sai, lui ti ha detto le parole, ma sono parole, tu non sai la cosa, tu non sai, capito? Perché quando uno sa, cioè la conoscenza, non sbaglia mica più. Non puoi, capito? Là c'è il legame debole, capisci? Dio creatore che si impone, quello è un legame debole, mi capisci? Lo constati, ce lo fa constatare. Basta il filo d'erba, tu constati che non sei tu a farlo, basta questo. Tu constati che sei in casa d'altri.
Talmente debole che non ci è.
Per cui tu puoi trascurarlo. Passiamo al Vangelo. Sì.
Non si può chiedere un segno quando siamo in mezzo ai segni da mattina sera, la notte giocato.
Perché il problema non è chiedere i segni, il problema è capire i segni. Il problema non è chiedere, il problema è capire. Capire i segni, Dio ti inonda di segni. Noi dobbiamo capire i segni.
È finito. È la stessa cosa perché cercavano un segno mentre tutta la creazione piena di segni. Gesù stesso.
Ma tutti i giorni Dio ci inonda, perché tutte le cose accadono. Senza di noi, indipendente da noi, ci arrivano, siamo sorpresi dagli avvenimenti.
Siamo noi che siamo ciechi, non sappiamo vedere.
È Dio che parla in continuazione. È come se uno mi parlasse in continuazione e io gli dicessi, quale se tu non mi dai un segno, io non vedo che tu mi parli.
Un segno di Dio stesso.
E io ti non do in continuazione di parole, se davanti tu mi chiedi una parola.
La questione è che sia incomprensibile.
Non fermate al sembra.
Parlare di Dio. Però sembra proprio che c'è lui che voglia che sia incomprensibile questo.
Che cosa?
Di parlare di Gesù Cristo su queste persone. Ci sembra più così.
Ma perché?
Sembra che ognuno vuole far capire questo. Anche io sono più grande, che volevo.
Allora, dimmi quello che vuoi.
Incomprensibile nel senso di non riuscire a capire la cosa.
cos'è che non capisci?
Quello che dice Gesù.
Quello che dice Gesù. Nel senso.
Ma dimmi quello che non capisci.
Che lui, no, che lui non voglia a noi proprio che rendersi incomprensibile la cosa.
No, no. No, no. Dio parla per farsi capire. Quando dici io parlo una parola finché non capisco, no? Non dice siamo sempre lì, non capisci? È contro Ninive che dice sarai distrutta. Parla non perché tu non capisca, ma parla perché tu abbia di interessante per capire. Cioè ti fa capire di non capire perché tu abbia desiderato di capire, non capisci? Perché se io credo di capire, non cerco più di capire, ho capito, capisci? Ti dico, sai cos'è un albero? Ah, oh, sì, lo so, ho capito. E tu ti fermi lì, io so, non vai più a cercare oltre. Mi capisci? E invece tu non ti devi fermare all'apparenza, all'albero. Tu devi cercare, ma che cosa Dio mi dice? Ah, questo non lo capisco. Ecco, vedi che non capisci cosa Dio ti dice nell'albero? Allora, ecco, allora, cerca, ecco, presso Dio, quella luce, perché soltanto da Dio ti viene la luce, per conoscere che quello lui ti dice, presentati di un albero. Mentre invece se io mi fermo i sensi, dico, un albero so che cos'è, lo capisco. E sei fregato, mi capisci? Non vai più oltre, perché una cosa capita, però, non ti fa più desiderare di camminare. Passi oltre, vai da un'altra parte, quello l'hai capito. E allora ecco che Dio ti acceca, ti fa capire di non capire, perché tu abbia a desiderare, a cercare, a interrogare, per capire, perché c'è sempre qualcosa di capire. Perché tutti i segni che Dio ci presenta sono sempre un infinito. E visto che noi non arriviamo a conoscere Lui, e a conoscere Lui come Lui vuole essere conosciuto, noi abbiamo sempre qualcosa da capire, non capisci? Quindi Lui non parla per escluderci, ma per includerci, per farci camminare di più, per farci cercare di più, per andare più a fondo. Quindi per questo non dobbiamo fermarci all'apparenza. All'apparenza mi sembra che mi metta fuori, all'apparenza mi sembra che mi minacci, all'apparenza mi sembra che mi dica che per me è finito. No, dice vai a fondo, di trovare la misericordia, trovare l'amore, trovare il perdono, trovare la liberazione, trovare la vita, ma vai a fondo, la vita è in profondità, non in superficie.
Gesù qui dice, ed ecco qui, ben più di Salomone c'è qui, dicendo così, dice con amarezza, perché vuol dire che dovrebbero sapere che c'è qualcuno più di Salomone e che non capiscono.
Non era quello che dovevano sapere, loro non potevano sapere.
E allora perché dice c'è qui ben più?
C'era uno che stava dicendo le cose molto più grandi di quelle che diceva Salomone.
Ah, la parola,
Stava parlando del Padre, stava parlando di Dio, del regno di Dio. Allora, e Salomone non ha parlato di così. La sapienza data a Salomone era infinitamente inferiore, è logico, la sapienza di Dio. Qui abbiamo la sapienza di Dio che sta parlando.
Era di fronte alla parola di Gesù che lui diceva che loro...
Ma è la parola che ci giudica, ci condanna o ci salva, è la parola. Mica è lui, noi non possiamo che sapere che è lui è uno qualunque.
È la parola.
È la parola che mi sta dicendo, che è quella parola che mi rende responsabile. Lui non arriva dicendo a me, prendo l'anagrafe e dice, vedi, io sono nato dal tale e dal tale, mi spiego, quindi tu mi devi credere. Lui non ti dice mica questo. Anzi, lui ti presenta come uno che viene da Nazareth, uno da Nazareth cosa ci viene di buono? Niente, mi capisci? Eppure proprio da quel luogo in cui non ci viene niente di buono, ti viene uno che ti parla di Dio. E tu sei responsabile dalle sue parole, mica dal suo naso o dai suoi capelli. Hai capito?
Quindi questa parola ce l'ha capita.
Quindi è la parola che si rende responsabile, perché nella parola, hai capito? Lui sta parlando di Dio. Se io parlassi di politica, io non lo so fregare, ma di Dio non ne posso mica fregare. Mi brucio. Hai capito? La parola di Dio mi brucia.
Prima questa parola qui, c'è qui, dentro di Salomone, c'è qui. Mi ha richiamato le altre parole di Giovanni Battista che dice, in mezzo a voi c'è uno che voglio conoscere.
Certo.
Ma è la stessa cosa, perché adesso dice che è la parola. Giovanni Battista diceva c'è uno in mezzo a voi che voi non conoscete, ma non dice c'è uno che parla, che voi non capite.
Ma l'annuncio è quello, c'è uno che non... è parola di Dio che arriva a noi, anche la parola di Giovanni Battista è parola di Dio che arriva a noi. La parola di Dio cosa mi dice?
Qual è
che Dio è presente in te? Qual è che Dio sta parlando con te? E tu non lo conosci. E il primo annuncio che c'è in tutto il mondo è questo. Dio è presente e tu non lo conosci. Questo è il primo annuncio, è la parola di Dio. È la parola di Dio che ti dice che Dio c'è, che Dio sta parlando con te, che Dio è presente, che Dio ti guarda, è parola di Dio. E quindi, perché se Dio non parla, tu non pensi mica. Tu pensi, in quanto Dio parla, parlandoti, ti convoca a pensare a Lui. Come tu hai pensato a Lui, tu sei, hai capito? Non puoi più ignorarlo.
Sì, è la mente che viene dalla parola di Dio.
È la parola di Dio che ti fa pensare. Se è la parola di Dio, tu non pensi mica, tu sei niente. È la parola di Dio che ti fa pensare. Ma come ti fa pensare? Tu non puoi dire non l'ho visto. Signore, io quel tale giorno ti avevo convocato la mia presenza, ti avevo parlato. E nel pensiero, ma chi mi fa pensare è la parola che arriva a me. Hai capito?
E facendomi pensare lì che mi propone
la parola. Perché il pensiero, tu capisci che tu pensi magari un istante, poi magari vai con un pensiero da un'altra parte, ma il pensiero, tu pensi una cosa sola per volta, e in quanto pensi una cosa per volta, già lì, hai capito, dai un certo valore alla cosa. Ho detto che noi pensando diamo sempre una precedenza. Perché pensi a questo? Hai capito? Piuttosto che a quell'altro. E perché tu dirai, perché mi interessa più questo che quell'altro. Vedi che devo, perché tu puoi pensare una cosa sola per volta. Se vuoi pensare una cosa sola per volta, evidentemente pensando tu fai precedenza. È come se una persona, le persone potessero entrare soltanto una per volta qui. E quindi, allora tu cosa fai? Entra una cosa per volta. Allora, cominci a entrare tu. Fai una precedenza. Non puoi far entrare tutti insieme. E nella nostra mente c'è il filtro. Passa una cosa sola per volta. Allora c'è la precedenza. E chi, a chi dai la precedenza? E lì ti bruci. Perché tu non dai la presenza a Dio, allora Dio ti dà, perché non hai dato la presenza a me? Io sono il principio, io sono prima di tutto. Ma perché l'hai fatto? E cosa hai bruciata? E vuol dire che avevi il tempo in tempo diverso. Hai capito?
Io ti ascolto.
Questi che si alzeranno contro di noi nel giudizio. Ma il giudizio si dice qualche volta che viene già.
Ma appunto.
Quindi sono tutte le cose che noi non.
Ho detto i buddhisti si agiranno contro di noi, quindi ci condanneranno, i maomettani si agiranno contro di noi e ci condanneranno, gli induisti si agiranno contro di noi e ci condanneranno. Perché? Ma perché tu vedi, fanno delle penitenze enormi, delle rinunce enormi, si fanno mendicanti, tutto quanto, poveri, tutto quanto, capito, digiuno, tutto quanto, eccetera. Per che cosa? Ma per avere un collegamento con Dio, capito? E allora si condannerà il perché? Perché contro di noi, che magari avevamo la parola di Dio a disposizione, se per quanto mi spiego, e ce la spassavamo tranquillamente, se quanto tanto il Signore è buona, allora dice, nel giorno del giudizio, quando loro, tutte le cose assumono il loro posto, noi saremo confusi da quelli.
Sì,
perché se in Sodoma e Gomorra, ecco, forse ho fatto i segni che sono fatti questa generazione, vero? Avrebbe fatto quanto penitenza quanto, ed ecco invece voi altri.
Sì, ma già adesso si sperimenta questa confusione quando non si mette Dio prima di tutto. Già, non prima di tutto, non solo nel giudizio, già ogni giorno.
Ma ogni giorno è un giorno di giudizio, perché come tu arrivi la proposta, capisci? Perché noi siamo giudicati dalle parole di Dio che arrivano a noi. E se tu non aderisci a questa parola, tu sei già giudicata. E cominci a fare esperienza, mi capisci? Delle conseguenze fare esperienza delle conseguenze di non mettere Dio prima di tutto, quello è già un giudizio. È già un inizio di giudizio perlomeno, mi capisci? Che ogni giorno c'è Dio che ti fa proposte e ogni giorno c'è tu che fai esperienza di un giudizio. Non è che capisci che le cose vanno e poi dopo c'è poi il momento in cui no. Noi stiamo andando verso la verità, quindi stiamo andando verso la verità tutta vera, per cui constaterai la cosa. Ma il giorno in cui tu constaterai se dentro di te non hai scritto questa verità, questa luce, tu non potrai sopportarlo. Tu lo constati ma non puoi sopportarlo. E Gesù come definisce Satana? Colui che non stette nella verità, non poté stare nella verità. Perché? E cosa manca? Perché non poté stare? Vuol dire che noi possiamo giungere a contatto con la verità e non poter stare, perché non possiamo sopportare, perché ognuno può sopportare soltanto per quello che ha dentro di sé. E quindi, ora, il dentro di noi lo anticipiamo quando ancora tutto non è verità. Ecco l'importanza dell'anticipo, perché nella misura in cui tu scrivi dentro di te un volto, desideri, sogni un volto, il volto, quando si presenterà, lo sarà gradito, perché, hai capito, collimerà con quello che si è formato dentro di te. Ma se tu hai formato dentro di te altro, tu non potrai sopportare. La luce non è sopportabile. Le presenze non sono sopportabili. Le presenze sono sopportabili nella misura in cui noi, dentro di noi sono desiderate. Ma se non sono desiderate, quindi in quanto tu le sogni, allora se tu sogni una presenza, quando quella lì ti arriva, ma tu canti di gioia, perché la desideravi da tanto. Ma se tu sogni un'altra presenza, quando quella presenza lì ti arriva, capisci? Capisci? Ti crea un gran guaio,
Se poi quello che riscuoto al filtro, no? Che è lo strumento di filtro, che
è stato molto
Domenica si è detto che quello che non passa, cioè dobbiamo, si passa solo uno, no?
Certo.
E l'altro si deve buttare dalla finestra.
Certo.
Ma non è che tutto deve rientrare in un pensiero, non è che si deve buttare via.
E infatti, certo. Però prima tu devi buttare la finestra, dalla finestra, poi dopo lo rientrerà, ma prima butta la finestra, se tu lo butti
poi
la finestra,
dalla porta, poi rientra dalla porta.
Ma prima butta la finestra, e se l'avrai buttato...
Non devo scartare niente, si dice sempre.
Certo. Quando tu l'avrai buttato, va a venire tutto quello che hai, capisci? Hai capito? Se tu trovi, quando tu trovi Dio, in Dio c'è posto per tutti. In Dio c'è posto per tutti. Mi capisci? Ma prima tu devi aver buttato via tutto, Ma se tu non butti via tutto, tu non trovi né Dio né tutto. Né Dio né la creatura. Perché quando tu hai Dio, in Dio tu ritrovi tutto. Ma se tu non trovi Dio, stai fresca, non trovi né Dio né il resto, Niente, niente. Anche Giobbe, dopo aver superato la prova, prima ha perso tutto, no? Gli è stato tolto tutto. Perché ha dovuto essere provato, superata la prova, ha riavuto tutto e di più ancora. Quindi Dio non ti toglie mica le cose per togliertele, per dartele veramente. Cristo se ne va a un certo momento e anche gli stessi apostoli restano senza di lui, ma lui non se ne va per lasciare senza, ma per ritornare in modo che resterò sempre con voi. Hai capito? Quindi si va verso un più, però per arrivare al più tu devi lasciare buttare via tutto dalla finestra,
Sì.
Altrimenti.
Sì, poi
perché tu devi rispettare i valori, ma se Dio è prima di tutto, tu devi metterlo prima di tutto. E mi vuoi dire come puoi metterlo prima di tutto se non butti via tutto il resto? Ecco per cui Gesù dice, quando tu ami, dice ma gli altri, no, scusami tanto, tu non puoi, dice amare uno e dico amo anche gli altri. Allora tu, quando tu devi partire. Partire è un lasciare, quindi no, io voglio partire ma non lascio, e no, tu resti fermo, non parli fatto. Quindi allora ti metti lì, dici voglio partire, allora fai tanti desideri, pii desideri, mi capisci? Ma tu non parti, per partire tu devi lasciare tutto. Quando tu partita sarai elevata, tu troverai veramente tutto, perché tutto ti correrà dietro, mi capisci? Quello che tu hai buttato via, ma tu quello che tu non butti via, hai capito? Stai tranquilla che tu non riesci ad averlo.
Questo
paragone di
fatto
Gesù di sé con Giona,
in cosa consiste? In che modo sono un segno?
La parola che arriva a noi è un segno, e quella che ci rende responsabili, perché Gesù stesso dice se io non avessi parlato non sarei in colpa, ma dal momento che ho parlato qui sta la colpa. Quindi è la parola che ci rende responsabili. Responsabile vuol dire che viene da rispondeo, però quindi rispondo a, ma tu rispondi in quanto uno ti fa, fin tanto che nessuno ti fa una proposta, mi capisci? Tu non sei mica responsabile, hai capito? Perché nessuno ti ha fatto una proposta, ma dal momento che qualcuno solo ti fa una proposta, tu ti qualifichi, sia dicendo sì, sia dicendo no, tu comunque una risposta la dai, in un modo o nell'altro, la dai sia correndo incontro, sia scappando, ma la risposta la dai, mi capisci? Ma chi ti ha provocato la risposta? Colui che ti ha fatto la proposta. Le parole di Dio sono una proposta e ci propongono Dio. È quello, hai capito, che mi rende responsabile e mi costituisce in colpa, se io non ascolto. Perché mi propongono Dio. Cioè è Dio che si presenta e propone se stesso. Ma siccome Dio è colui che vale più di tutto, se io a Lui preferisco altro, ecco, sono io, mica così, che mi metto in colpa. Vuol dire che c'è qualcosa che in me è disfasato, per cui cambio i valori. Non rispetto più i valori nella verità. Nella verità, però, ogni cosa che arriva a me non arriva soltanto a me come fosse indifferente. Per me è indifferente un albero, una stella, un sole, mi spiego, eccetera, l'acqua. Non c'è nell'universo di Dio, non ci sono due cose indifferenti. Tanti anni fa si diceva, cosa c'è di più indifferente di una sigaretta? Va in fumo. Una sigaretta è diventata una cosa tragedica, una tragedia enorme. Hai capito? Però diciamo, è indifferente, ecco l'indifferenza. Non c'è l'indifferenza. Hai capito? Io dico un ago, ma in un ago c'è tanto infinito come c'è in tutto l'universo, e più ancora. Quindi io non posso dire, trascuro questo perché questo è banale, è indifferente. No, tu sei sempre in dialogo con Dio e ogni piccola cosa che tu fai, mi spiego, tu la fai o offendendo Dio, mi spiego, o aderendo a Dio. Non c'è niente presso Dio che ci dà senso, che è indifferente. Perché noi siamo in dialogo con Dio, mi capisci? E quindi o io metto Dio prima di tutto o offendo Dio perché metto altro prima di tutto. Ma allora c'è qualcosa di sbagliato dentro di me.
Dire questo, che non vi sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona, e di là il segno di Giona erano queste parole: ancora 40 giorni il Ninive sarà distrutto. Ora io mi sento arrivare, mi metto nei panni dei
Niniviti, sì.
Mi sento arrivare questo e con la mente dico, allora c'è un essere che può distruggere il Ninive, quindi è potente, no?
Non è quello.
Quindi io riconosco già in questo messaggio mi mette in movimento perché mi parla di un essere distruttore, quindi un potente. Quindi mi riconverge verso qualcosa di potente. E voglio dire, questi Niniviti non hanno ricevuto altri segni prima?
No.
Allora, tu ricevi un segno del genere e a quel punto lì scopri la presenza di Dio che si riporta. E questo di per sé è già un punto di arrivo, no? Nel senso che tu puoi essere anche distrutto, ma a quel punto professi che Dio esiste. Non so come dire, faccio un po' di pasticcio, ma voglio poi dire che alla fin fine questa benedetta penitenza non è altro che l'annullamento di noi. L'annullamento di noi è proprio stare Dio. Allora, l'annullamento di noi, che lui ci distrugga, comunque ci distrugga, purché viva lui. Non so come dire.
Sì, certo.
A quel punto lì, nella mia consapevolezza, io ho già raggiunto un traguardo come creatura. Ho potuto
glorificare Dio.
Ho potuto riconoscere un creatore.
Sì.
Se poi, questo è il primo passo, sì. No? E poi dopo tutto il resto dipende da lui.
No, ma il problema lì. Il problema lì è di nessun segno viene dato se non. Cioè, presiamo cos'è questo segno. Il segno è la parola di Dio che arriva a te. Tu incontri un bambino per la strada. Glorificare Dio.
Ho potuto riconoscere un creatore.
Sì.
Se poi, questo è il primo passo, no? Sì. E poi dopo tutto il resto dipende da lui. Nel senso,
no, ma il problema lì è di nessun segno viene dato se non. Cioè, presiamo cos'è questo segno. Il segno è la parola di Dio che arriva a te. Tu incontri un bambino per la strada, mi spiego. Lui dice, secondo te c'è Dio? Arriverà un giorno in cui Dio ti dirà, in quel tale giorno, nel bambino, c'ero io, che gli stavo interrogando se Dio c'è o Dio non c'è. Che cosa tu dici di Dio? Io non do la risposta al bambino. E gli individui non hanno dato la risposta a Giona, hanno dato la risposta a Dio. Perché tutto quello che arriva, arriva da Dio. Che Dio poi me lo faccia arrivare attraverso un bambino qualunque, me lo faccia trovare attraverso un profeta, eccetera, quanto, è lui che parla. E se io credo in Dio creatore, mi basta questo, credo in Dio creatore, non prendo calci niente, non posso prendere calci. È Dio che sta parlando. E allora cerco di capire, mi spiego la parola, ecco, è quello, vedi la parola, quindi quello è il segno che Dio mi dà, è la parola che mi fa pensare a Lui, che mi convoca a Lui. Io ho convocato a Lui, una risposta, comunque la do, mi spiego, perché non posso non darla, perché quando mi fa pensare mi propone, mi spiego. Quindi dico, il segno che Dio ci dà è questo, e la parola che ci fa pensare a Lui, mi spiego? E questo è che ci rende responsabili, come dicevo con Raffaello, questo è che ci rende responsabili. Per questo dice, nessun segno viene dato eccetto quello. Io vorrei che se Dio esistesse, per convincermi che Dio esiste, mi facesse vedere qui una caramella. Dico, ecco, allora, dico, allora se mi mettessi qui una caramella, io credo che lui esista. Però, ringraziamo il Signore che non mi fa vedere qui la caramella, cioè perché mi rovinerebbe.
Ecco, esatto, è quello il discorso.
Mentre mi dice la parola, con la parola, no, la parola non è una caramella, la parola mi fa pensare e mi collega col pensiero, e nel pensiero soltanto che posso conoscere Dio, non con la caramella. Perché la caramella, mi spiego, soddisfa il mio io. Mi spiego, invece la parola non soddisfa mica il mio io. La parola invece mi fa superare, ecco la penitenza, che superare il mio io, per glorificare Dio. Ma quando io glorifico Dio, io trovo veramente il mio io. Ecco che quell'io che ho buttato dalla finestra, lo ritrovo. No, eh? No, sì. Quindi, è Dio che ti dice, se tu vedi Dio, ti trovo anche la caramella.
Cioè, è Dio che dice?
La, questo io qui, che noi diciamo, ma allora noi ci distruggiamo, non pensando a noi stessi. Quando se non penso a me stesso, chi è che pensa a me? Come faccio io? No? Tu ti distruggi pensando a te. Noi ci distruggiamo pensando a noi. Invece prova un poco a pensare a Dio, a glorificare Dio, a parlare di Dio, non puoi parlare di te. Cominci a trovare una grande liberazione, una grande pace, una grande gioia, una grande luce, sa? Ma allora hai trovato la vita. Allora la nostra vita non sta nel pensare noi a noi, ma pensare a Dio. Noi siamo nella misura in cui parliamo di Dio, in cui pensiamo a Dio, mi spiego, capito questo? Perché è Dio che mi fa essere, non sono io che mi faccio essere, io posso distruggermi, mi spiego, non posso farmi, però se Dio mi dà la possibilità di guardare a Lui, Lui mi fa essere, e mi fa essere nella misura in cui io guardo Lui e glorifico Lui. Ecco per cui ritrovo quell'io, mi spiego, che ho buttato via dalla finestra per pensare a Dio. Io adesso da Dio me lo ritrovo nuovo. E quale novità?
Sì, ma dicevo, può capitare che tu ti perda, no? E che alla fine abbia soltanto più questa parola. Ecco, ancora 40 giorni di
essere. Ma la parola che ti salva, noi siamo salvati dalla parola. Esatto. Dalla parola che mi fa pensare a Dio, perché è Dio che mi salva.
Ma potrebbe anche essere una parola solo di distruzione, no?
No.
Però...
No. A... No. No, perché ho detto prima, la parola non è per distruggermi. Perché ogni parola...
Sì, non è per distruggermi, ma però...
Ogni parola è sempre... Ogni parola va sempre intelletta nel pensiero di chi la dice. Sì, sì. Quindi, mi spiego, la parola è per, la parola in sostanza, che mi dica mi distruggo, che mi dica tu sei bravo, mi dice, tanto vero che quando... Gesù dice a Pietro come sei bravo, beato tu, eccetera. Quella parola lì è pericolosa, ha detto pericolosa per Pietro. Dopo 5 minuti sembra dire sei un demonio da Gesù stesso. Vuol dire che la parola che l'ha lodato è stata pericolosa. Hai capito? Ecco, perché l'ha cullato nel pensiero di Dio. Mentre invece la parola arriva a noi per convocarci, per farci pensare a Dio, quindi per farci superare Gesù. Quindi che questa cosa sia una minaccia o sia una lode, l'importante è che mi faccia pensare a Dio. Non so se, perché è nel pensare a Dio che trovo la vita, perché Dio è la mia vita. Mentre invece più penso a me e più io mi allontano da Dio. Mi spiego, e allontanando da Dio io sperimento la morte. La morte è data dalla lontananza da Dio. La morte è creata da ciò che per me è senza senso e senza significato. Perché il principio del significato è tutto Dio, mi capisci? Ora quando io mi trovo con delle cose che sono senza significato, senza valore, e la mia vita stessa è senza senso, io sono morto, perché non posso sopportare le cose senza senso, senza significato. Ora il principio del significato è Dio. D'accordo.
Questa generazione è una generazione malvagia. Malvagia perché non pone mente alla parola.
Malvagia perché chiede un segno. Non la mangi, me la porto dietro.
No, ma noi possiamo essere malvagi in
no, modo. Malvagia, no, noi non siamo malvagi, siamo creature di Dio. Siamo amati da Dio.
Sì, ma siamo,
siamo malvagi
quando...
se noi pretendiamo. Già, se chiede, questa generazione vuol dire questa generazione che chiede un segno. Che pretende. L'unico modo per far fallire un amore è quello di pretendere qualche cosa. Fallito. Anche nei riguardi di Dio. Se vogliamo fallire i nostri rapporti con Dio, pretendiamo qualcosa da Dio, troveremo un fallimento.
Sì, si può pretendere da Dio.
No, pretendono qui. Qui pretendono. Sì, sì. La situazione malvagia, pretendono. No. Quindi Dio ti sta inondando di amore, cerca di capire come lui ti ama. Perché dico, l'unico modo per far fallire tutto, vero, è, dico, pretendere il tulipano, mentre tutti mi stanno inondando di rose. Ecco come fallire. Per cui io certamente mi metto a piangere disperato perché nessuno mi capisce, ma ti stanno inondando di rose. Nessuno vede perché io pretendo il tulipano.
Sì, ma è diverso il rapporto tra creature e il rapporto con Dio.
Vai a fondo perché tutto è segno, tutto è segno, tutto è segno, tutto è segno. E quindi le esperienze che Dio ci fa fare, mi spiego, tra le creature, sono segno dei nostri rapporti con Dio, ma sono segni per farci capire. Perché attenti, non abbiamo mica delle fratture, mi spiego, è tutto unitario, c'è un unumo in cui noi tutti siamo inclusi, hai capito? È tutta lezione. Ora dico, e la pretesa, qui c'è una pretesa,
sì,
evidente c'è una pretesa, la pretesa ti fa fallire il rapporto.
Sì, ma quando, in che situazione mi trovo io quando pretendo di trovare pere su un melo, da pretendere mele da un melo? Questa è la cosa da tanto che la dico.
No, è il principio
della pretesa. Un melo mi deve dare delle mele.
Eh?
Un melo deve dargli delle mele, altrimenti bisogna tagliarlo e bruciarlo.
Ma lei si illude di aver trovato un melo, scusi tanto.
Ah, ecco.
Lei si illude di aver trovato un melo, sì, sì. L'errore è suo. Lei si illude di aver trovato un melo.
Questo non l'ho mai pensato. Ha ragione.
Ecco la soluzione. Il versetto 31 non lo capisco perché dice: la regina di Saba sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione. Ma se gli uomini di questa generazione sorgono con la regina di Saba, sorgono, se sorgono...
Sono condannati dalla regina di Saba.
Ma se sorgono non
sono... Sono condannati dalla regina di Saba.
Ma non dice Gesù che sono verso il fuoco tutti?
Sono.
Ma, o per la condanna,
certo,
o per la vita?
Certo, certo. Perché ci troveremo tutti attorno a lui, tutti. Passati, presenti e futuri. Ci troveremo tutti davanti a lui. E soltanto il confronto... Io pensando a me stesso mi confronto con gli altri e sono condannato gli altri perché l'altro in una situazione di miseria, di povertà, di lontananza da Dio eccetera quanto ha cercato tanto Dio e io che ho tante comodità eccetera quanto e allora quello mi condannerà.
Giovanni capito il punto.
Sì, ma è come
sorgere. No, sorgere, sì, ma dico
insieme con gli uomini di questa generazione sorgeranno tutti e due insieme.
Gli uni sorgeranno per la condanna, gli altri sorgeranno invece per la vita. Perché ci troveremo tutti, Dio a un certo punto diventa il centro di tutto. E noi se diventa il centro di tutto ci troveremo tutti a quel centro, da sinistra o da destra. Solo che gli uni potranno restare, gli altri non potranno sopportare quella presenza. Ma noi ci troveremo tutti attorno a Dio.
Ma allora ogni persona che muore in queste situazioni.
Ma certo,
ogni persona che muore in quella situazione.
Ma si
quindi
capisce.
Rimane magari un bel po' di tempo, parlando di tempo che in Dio non c'è, perché il tempo non esiste.
Si capisce.
Però, secondo noi qui sulla terra rimane un bel po' di tempo magari, come diciamo noi, in stato diciamo di ipnosi in un certo senso, no? O di penitenza, non lo so, siccome c'è solo più il pensiero a quel punto, no?
Certo.
Fin quando Dio non illumina.
C'è uno stato di purificazione, c'è uno stato di purificazione.
Ecco.
Capisci?
Quindi non è che come muore
Dio
viva.
Dio è il centro.
Perché io ci credo che la morte è un momento della vita, cioè
è un passaggio,
dalla morte alla
si
vita.
Si va verso un più,
però,
non verso un meno.
Mentre la persona fisicamente muore e quindi viene da dire sono contenta perché adesso vive, in realtà non è detto che stia già vivendo, potrebbe essere ancora, cioè
ma può anche darne l'inferno, noi non possiamo mica, cioè, non, possiamo, non siamo mica noi giudici, non siamo anche noi giudici, mi spiego, non siamo mica noi giudici, non possiamo mica dire, mi spiego, non possiamo dire, noi legati dal sentimento magari di questa in cielo o altro, mi spiego, ma noi non possiamo giudicare,
no, ma non è da giudicare, pensavo, se morire vuol dire vivere, allora diciamo è un primo approccio di luce che però poi deve diventare la luce grande vera che in sostanza
e infatti c'è il purgatorio,
ecco, sì, sì, che può già essere
a meno
sulla
che
terra,
uno,
volendo,
uno
che, volendo insomma se
che invece
Dio
muoia chiuso il pensiero proprio io,
sì,
perché
sì,
non lo posso
tra sì, certo.
Che mi colpisce sempre questa espressione di Gesù ed ecco ben più di Salomone c'è qui ed ecco ben più di Giona c'è qui. Nasconde una grande tristezza, uno è conosciuto, lui viene per darsi la vita, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Un romanzo.
Bruno?
La fede è il primo passo verso l'amore. Il termine dell'amore è la conoscenza.
Se uno è molto amore di me che non conosco.
Samuele non lasciò cambiare nessuna, ha vuoto nessuna delle parole.
Tutto quello che lascio per cercare Dio. Ritrovando Dio lo ritroverò nuovo.
Tutto. Nuovo da Dio. Da Dio. Vestito nuovo, sai? Da festa.
Gesù, parola di Dio, dice che mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, io lo riconoscerò
davanti. Certo. Ha detto uno?
No.
No.
Non c'è un canale di segni.
No. Perché se c'è un alluvione di segni, cerca di capirli. Noi vedremo quello che avremo sognato, e più ancora, perché Dio è più grande dei nostri sogni. Dite qua.
Sì, dal Salmo 121, è verso la metà, non so qual è il versetto. Egli è la tua ombra dal lato della tua destra. Egli Dio, naturalmente.
Due.
Che Dio mi dice ritorno a me con tutto il tuo cuore, e ritornare con tutto il cuore a Dio vuol dire metterlo come di più, continuo a pensare.
Vedi un po' tu, vedi un po' tu, se puoi arrivare con tutto il cuore non lasciando da un'altra parte.
Il Salmo 121 è quello.
quello che avevo dedicato a Igor. Alzo gli occhi verso i monti, da dove ti verrà l'aiuto? Dal Signore che ha creato cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Infatti alle saltaie il cuore, infatti i risultati sono quelli. Comunque è proprio anni.
Però l'ha tenuto.
Infatti, egli l'ha tenuto.
La lezione c'è,
ha visto,
però l'ha tenuto.
Sì, ringraziando Dio adesso bene, speriamo che vada così anche dopo.
Ma cosa è successo a Igor, suo figlio? È stato cadere su Monte Branco.
Sì.
Sul Monte Branco. Lui che ha fatto è andato sull'Himalaya, è andato nelle Ande.
Si è rotto il moschettone sulla valle, salendo su sulla
luce.
Non si è rotto niente.
Ma se l'ha detto che ora... Il giusto, è tutto un prato dolcissimo, per non aversi sbagliato.
Un miracolo che lui mi ha fatto per farmi capire che è grande, manco che non lo sapessi ancora quanto è grande.
Non lo sapevo mai
abbastanza. No, ma il fatto è che infatti ho detto a Igor, spero che l'avrei ringraziato, spero che l'avrei pregato. No, abbiamo pregato tutti per te,
lo credo, lo credo, non ho fatto niente.
Proprio
è venuto, dando l'elicottero. Perché l'elicottero sta
andando. Andarlo a prendere. E dove è Monte Branco?
Sopra Saluzzo. Saluzzo è verso il Monte Branco. Il primo monte che si vede bene. Ma però da una parte palestra di roccia. Perché da una parte è tutto dorato, si va dolcissimamente, proprio molto bene.
Dall'altra
è tutta roccia, la palestra di roccia. No?
Sì, sì, quindi
i due versanti.
Non si è fatto niente. E non si è fatto niente.
Cioè, corriato.
Sì, però c'era da morire, c'era da fracassarsi.
C'è proprio il moschettone che la corda che c'è venuta. Ah,
sì, devi dire una cosa. Sì, come la verità che mi ha detto questa sera, se devo pensare. Non ci avevo mai pensato.
Grazie. Sì, è vero. Ciao, grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao,
grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao. No, basta, una.
Io è generoso, no?
Io è generoso. È attraverso Dio come il manto.